www.readyjoe.it e la storia continua. ...1870... il ritratto di re Guglielmo di Prussia e del conte di Bismarck. Nell'assemblea che nel 1848 fu chiamata a deliberare sulla legge elettorale, secondo la quale dovevasi eleggere l'Assemblea nazionale, Bismarck si tenne in un completo riservo. Egli non si sentiva nel proprio elemento. Le novità che minavano sempre più le anticaglie gli davano i nervi e comprendeva di essere troppo isolato per pretendere di lottare con successo contro una maggioranza soverchiatrice. All'Assemblea nazionale, che poco dopo fu eletta conforme la legge stanziata dall'Assemblea precedente, egli non prese parte veruna, ma mandato alla Camera Alta, che era stata riunita in seguito alla Costituzione Ottriata, si riscattò largamente del tempo fino allora perduto e riprese l'antico ascendente dei suoi correligionari politici. Nella Camera successiva tenne il posto medesimo e la franchezza, la brutalità, direi quasi, dei suoi discorsi impetuosi in favore del passato lo fecero passare per paladino della frazione retrograda. Nel 1850 Bismarck fu nominato primo segretario della legazione prussiana a Francoforte, con grado di consigliere, e tre mesi dopo ambasciatore. Rimasto a Francoforte fino all'aprile del 1859, non vi fu, si può dire, vertenza nella quale egli non si trovasse in completo disaccordo col conte Rechberg, ministro dell'Austria presso la Dieta. Certo, Rechberg non si sarebbe immaginato che alcuni anni più tardi egli sarebbe andato così d'amore e d'accordo con lo statista prussiano nell'effettuare la spedizione armata contro la Danimarca. Il 24 settembre 1861 Bismarck, che fino alla primavera dell'anno medesimo si trovava ministro della corte di Prussia a Parigi, fu chiamato in tutta fretta a Berlino e il re gli commise l'incarico di formare il ministero, avendo il gabinetto presieduto da Bernstorff, seguito il suo capo che si era dimesso. Era finalmente arrivato quel giorno che forse gli vagheggiava da un pezzo. Bismarck accettò senza esitare l'ufficio offertogli dalla sovrana fiducia e diede a dividere fino dai primi dei suoi atti, come Guglielmo non si fosse ingannato nel porre le sue mani, la somma della pubblica cosa. Secondo l'opinione di molti, fu durante la sua dimora a Parigi che egli meditò di conserva con altri, quando divenuto ministro, e si accinse a mandare ad effetto. Noi non faremo la storia di ciò che Bismarck ha fatto dopo che fu chiamato a sedere nei consigli della corona prussiana. È cosa che tutti conoscono e che sarebbe ozioso ripetere. Egli ebbe l'abilità di sconcertare i partiti che pretendevano conoscerlo a fondo. I liberali si soppresero delle sue massime ultra retrograde. Come feudali caddero poi dalle nuvole quando lo videro abbandonare all'improvviso le file nelle quali aveva militato per anni e fare le più liete accoglienze a quelli che prima aveva insultati senza ritegno. Ma quanto più la bizza e il valore del partito feudale si accrescevano, tanto più la popolarità così imprevista di Bismarck si andava estendendo negli altri partiti, e più specialmente nel partito unitario. Dopo le vittorie dell'esercito prussiano del 1866, fu detto, e con ragione, Bismarck è la Prussia. Tutti sono ora concordi nel riconoscere in esso l'interprete esatto e continuatore fedele della politica, a cui sempre si attenne la dinastia che domina in Prussia. Si vede in esso il ministro che ha preso ad imitare l'esempio di quel Federico Guglielmo che accrebbe il suo regno sulle rovine dei quattro elettorati. Né lo splendido successo di Sadova lo inebriò a segno di fargli dimenticare il moltissimo che gli restava ancora da fare. Intento nell'organizzazione interna, egli diede opera a consolidare con poche parole e con molti fatti il nuovo Stato e a prepararsi a questa lotta che doveva prevedere e aspettarsi da un momento all'altro e che non lo coglie certo alla sprovvista, come alcuni volevano credere in principio. www.redigio.it e la storia continua.